tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Le 9:07 minuti, buongiorno a tutti voi ascoltatori di Radio Rock da parte di Marco Muscarà. Buon inizio di settimana con l'inverno che almeno qui a Roma sembra essere definitivamente arrivato. In questa mattina faceva freddissimo, 4 gradi segnava il termometro della mia macchina. Non so che tempo fa a Milano, lo chiedo subito a Marco Biondi. Ciao Marco, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao Marco, ciao Radio Rock.
Come va?
Fa freddissimo, va bene, allora sono completamente rincoglionito stamattina, quindi seguimi, tenimi d'occhio.
Ti tengo d'occhio, anche perché Marco, ci siamo scelti per oggi un argomento abbastanza impegnativo e molto molto particolare. Io lo introdurrei subito perché quando svegliamo anche i retroscena, no? Quando già dal martedì, mercoledì iniziamo a confrontarci anche con Emilio, che salutiamo, sarà di nuovo qui nei prossimi giorni, sulla programmazione, quando mi hai presentato quest'idea ho detto porca miseria, perché non ci ho pensato prima?
Sì, è un'idea, secondo me è un'idea che fa anche sorridere soprattutto, sì. No, poi vabbè, c'è una parte di storia, anzi c'è molta storia musicale, c'è cultura assolutamente, c'è uno scambio di cultura fra paesi anglosassoni e l'Italia in modo particolare, però fa sorridere perché poi si sentono cantare questi artisti con accenti strani, lingue strane, cioè noi siamo abituati a sentirli cantare in inglese, no?
Sì.
E ci lamentiamo perché il nostro inglese, quando noi cantiamo in inglese non è magari perfetto, siamo sempre a cercare il pero nell'uovo, ma quando poi gli artisti stranieri, britannici o americani, cantano in italiano, lì si apre un mondo perché anche loro, in quanto accenti, insomma,
è una cosa particolare.
Poi dei personaggi famosi, no, da cui non ti aspetteresti mai, delle cose italiane che non si conoscono, perché poi sai, è facile dire se negli anni 60 per esempio era molto 70 anche, era molto diffuso il fatto, soprattutto legato al Festival di Sanremo, che venissero tanti artisti stranieri, no, sul palco dell'Ariston, sì, e cantassero le canzoni in italiano. Poi però questa cosa si è un po' persa negli anni.
Si è persa moltissimo, in tanti l'hanno fatto, ci sono un paio di categorie diverse, no? Perché poi ci sono le operazioni, quelle molto più commerciali, diciamo la classica boy band che per accaparrarsi, no? O per così cercare di dare un ulteriore elemento al proprio pubblico straniero, crea la canzone in straniero. Mi vengono in mente, che ne so, A Chi Mi Dice, no? Che erano i Blues, se non sbaglio, che l'avevano, sì, cantata, eccetera.
Sì, esatto.
Però quella col testo, se non sbaglio, di Tiziano Ferro, però quella è un'operazione puramente commerciale, mettiamola così. E ci sono poi grandissime rockstar internazionali che a un certo punto, per qualche motivo, si appassionano a una canzone italiana. Alcune volte grandi cantautori italiani, altre volte, insomma, lo vedremo, cantautori italiani più o meno, alcuni anche dimenticati, per riproporre poi o delle cover appunto di queste canzoni o proprio delle canzoni cantate in italiano.
Sì, è vero, è vero. Allora, vabbè, i due casi più eclatanti, che poi faremo ascoltare perché non possono mancare, e quelli che tutti ricordiamo, sono Ragazzo Solo, Ragazza Sola,
sì,
di David Bowie, che cantò in italiano la cover italianizzata, quindi di Space Oddity, con un testo che non c'entrava nulla con,
no,
l'originale, fondamentalmente scritto da Mogol. Fra l'altro, di quella canzone, poi dopo lo faremo ascoltare, è stata fatta la cover della cover italiana col testo cambiato, sempre scritto da Mogol, ma questa volta più fedele all'originale, cioè una roba contortissima. E poi, vabbè, Rolling Stone con Le Mie Lacrime, che era la traduzione italiana di STS Go By, praticamente un loro successo. Però ci sono tante cose dimenticate, per esempio, o che non si conoscono. Per esempio, avevamo accennato nelle scorse puntate, Lucio Battisti, mm-hmm, è un artista che è stato sempre molto amato da tanti artisti britannici, in primis David Bowie, che ha sempre riconosciuto, e anche Paul McCartney hanno sempre riconosciuto un grande talento verso Battisti, tant'è vero che Mick Ronson, il chitarrista di David Bowie, io non so se hai pronti i frame, Marco.
Sì, ho degli estrattini.
Ok, registrò su un album suo, anzi su un paio di album suoi solisti, quindi nella carriera parallela a quella di chitarrista con Bowie, delle traduzioni inglesi di Io Vorrei, Non Vorrei, Ma Se Vuoi di Battisti da una parte, e addirittura Io Me Ne Andrei di Claudio Baglioni dall'altra, che cantate in inglese fanno capire l'internazionalità anche di queste melodie. Vogliamo farne ascoltare un breve estratto?
Ma... Dai, ci ascoltiamo un estratto di Battisti reinterpretato da Mick Ronson.
My friend, myself, bottom's hero, prince of the alleys, stumble falling,
to a winsome table in search of wine. Mulatto hookers, cocaine bookers, troubled husbands, stolen freedoms that only evening unfolds to shine. Through the twisting enough screaming pleasure to wet lips of infant leisure smile.
Sai che è un fascino però, devo dire, Marco.
Vero?
Sì.
Vero. Sì, affascinante, affascinante. Quindi in questo caso lui ha ripreso una cosa italiana e l'ha tradotta in inglese, e lo stesso ha fatto con Io me ne andrei di Baglioni. Diverso è il caso di Billy Joe Armstrong dei Green Day. Questa cosa l'ha segnalata Emilio e mi ha fatto impazzire.
Sai che anch'io me l'ero persa completamente.
Sì, perché Billy Joe Armstrong dei Green Day durante il lockdown si divertiva a pubblicare delle sue cover fatte in studio, nello studio che è a casa, di brani che gli piacevano rifatti alla sua maniera, che poi è nello stile Green Day, insomma. A un certo punto prese e pubblicò questo brano cantato in italiano, che era la cover di Amico. Amico è una canzone di Don Bachi che venne incisa nel 1963, quando Don Bachi stava ancora nel clan di Celentano, per intenderci, che paradossalmente era la traduzione italiana di un brano inglese di Burt Bacharach del 62, sì, di un anno prima, ma lui la tradusse in italiano. Bene, Billy Joe Armstrong si è divertito a cantare in italiano questa canzone che si chiama Amico, in pieno stile Green Day, e volevo farvela ascoltare perché è strepitosa. Fra l'altro, attenzione, vi stupirete della buona pronuncia italiana di Billy Joe Armstrong, ma tenete presente che lui è di origine italiane.
Sì, e parleremo magari dopo torniamo al volo sul viaggio che ha fatto qualche anno fa nel suo paese a Potenza, esatto, perché ci sono un po' di cose carine anche da raccontare. Ce l'ascoltiamo però, se sei d'accordo, Marco.
Sì, assolutamente sì. Billy Joe Armstrong, questa è Amico.
Bellissima questa cosa, veramente, è una volta nella vita va ascoltata questa Amico di Billy Joe Armstrong, Marco.
Billy Johnson è fantastico, mi fa impazzire quando fa queste cose, perché senti che si diverte, no?
Sì.
Lui si divertiva, c'era il lockdown, insomma, ci siamo annoiati tutti, no? In quel lockdown dove eravamo chiusi in casa, e lui, avendo uno studio, si è divertito. Ogni volta buttava fuori delle cover di canzoni che gli piacevano, a volte di generi anche completamente diversi, e mi fa sorridere perché sembra ci ha buttato proprio negli anni 60 da una parte,
sì,
ma dall'altra sembra quasi un pezzo di pop punk, paradossalmente.
È vero, anche se ci scrivono al 3899 106 600, arrivano anche dei contributi da parte degli ascoltatori, è subito mal dei Primitives, un pochino l'effetto furia cavallo del West lo fa, lo fa, eh. Oh, lui che ha, Billy Armstrong, un rapporto con l'Italia, insomma, che negli ultimi anni si è un pochino stretto, originario della provincia di Potenza, della Basilicata, e andò proprio a Viggiano, a questo paesino, qualche anno fa. Ci sono le sue immagini e non so se ti è capitato di vederle, sono particolari perché chiaramente piccolo paese della Lucania, lui è andato là, insomma, ospite, quindi arriva la grande star internazionale, e gli hanno fatto fare tutte le cose tipiche, quindi si vede in questi due giorni Billy Joe Armstrong che vede gli sbandieratori e la sagra popolare, sembra un po' sballottato dagli eventi, mettiamolo.
Io credo che loro si divertano, sì, in questa realtà, sì, sì, che sì, per loro è molto diversa, no, tutto sommato, ma come quando veniva in Italia Madonna, insomma, no, è bello vedere quando ci sono questi artisti come Springsteen, anche per altri casi, che sono legati, si sentono legati comunque alla terra d'origine, dove non sono neanche nati poi fondamentalmente, no? Quindi è una cosa tramandata da genitori o da nonni, spesso volentieri addirittura bisnonni, e quindi è bello sentire che c'è questo attaccamento alle loro radici. Pensa che figata se fossero stati italiani in Italia e avessero cantato in Italia, cioè
sì,
per loro non sarebbe stato molto una figata, perché probabilmente non avrebbero avuto un risalto internazionale che hanno avuto, però per noi è tanta roba, dai.
Oh, sono tantissimi i cantanti internazionali che per l'appunto si sono provati un pochino a cimentare, anche molto spesso, insomma, questo nasce per, lo abbiamo detto, Billy Joe Armstrong ha origini italiane, gli è capitata questa canzone, ma in tanti, insomma, soprattutto per quanto riguarda il Sud Italia, spesso vengono qua in vacanza, no? È il caso di tantissimi musicisti che spesso scelgono la Puglia, la Sicilia, anche, insomma, tanti anni fa succedeva così. Per esempio, ho scoperto che Frank Zappa, da un viaggio in Sicilia di Frank Zappa, è nata proprio una delle sue opere, mettiamola così, meno conosciute forse.
Meno conosciute e più italiane, se vogliamo. Allora, lui in realtà era venuto in Italia per un concerto a,
sì,
Palermo, che non andò neanche benissimo, fra l'altro non c'era molta gente. Però lui si innamorò della Sicilia e restò colpito da una parola siciliana che è minchia.
Sì.
Perché sentiva che tutti i siciliani, parlando, dicevano sempre minchia, minchia. Allora disse a un certo punto a Massimo Bassoli, un suo amico e giornalista, disse: scrivimi un pezzo dove in ogni frase ci deve essere la parola minchia. Lui l'ha scritto e la voce che sentite poi nel brano è quella dello stesso Massimo Bassoli, e è nato un pezzo di Frank Zappa chiamato Tengo una minchia tanta. Io, al di là del titolo, vi invito a seguire bene il testo perché è paradossale. Facciamone sentire un pezzo, Marco.
Minchia così, devi usare un pollo, devi usare un pollo,
pollo, pollo, pollo.
Tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, devi usare un pollo. Se me la vuoi misura, devi usare un pollo.
Ma secondo te poi lui lo ha mai capito il testo vero di quello che si diceva, oppure sì, se ne è un po' disinteressato?
No, secondo me sì, anzi secondo me si è fatto delle grasse risate, secondo me. È chiaro che c'è tanta ironia e tanto umorismo dentro, no? Però è bellissimo pensare che un genio incredibile come Frank Zappa comunque poi si misura con queste cose e resta affascinato e da un linguaggio comunque che non conosceva, no? Perché insomma è una parola che gli americani magari spesso non conoscono, come tante parole italiane, e restano affascinati e ci fanno un brano proprio per valorizzare quella parola. Fantastico, devo dire fantastico.
Anche perché certe volte si innamorano, succede molto spesso, del suono, no, di alcune parole, del modo in cui vengono pronunciate, anche senza saperne poi inizialmente il significato, e quindi poi chiaramente, insomma, decidono di riprodurre quella serie di suoni, eccetera, con dei testi come questo, che magari può non suonare un italiano con un grandissimo significato. significato, mettiamola così. Però è comunque un'operazione che rivela anche l'ironia di questi grandissimi. Poi spesso, insomma, no, si pensa che i grandi della musica, le grandi rockstar siano soltanto persone, non dico seriose, però comunque, no, che non hanno grande ironia, invece ne dimostrano, insomma, tanta, molto spesso.
E beh, l'ironia è sinonimo di intelligenza, per come vedo io le cose, soprattutto l'autoironia anche, no? Come anche in questo caso. Poi ci sono situazioni più serie, magari legate anche al business, come, o al marketing, come si faceva negli anni 60, dove il mercato italiano era molto florido e quindi era molto appetibile per gli artisti stranieri, e quindi tanti artisti che magari stavano diventando famosi ma non lo era ancora tantissimo, facevano la traduzione italiana per il mercato italiano, spagnola per il mercato spagnolo e così via. E anche i Rolling Stones sono passati da questa cosa, con un brano chiamato Con le mie lacrime, dove sentirete adesso Mick Jagger cantare in italiano, cantare anche in un buon italiano, devo dire, e dove il testo venne affidato, allora era, il pezzo in origine era Steve's Go By dei Rolling Stone, no? Tradotto con le mie lacrime, il testo venne affidato a Dante Panzuti, che è un compositore paroliere che già si era cimentato nel rendere italiani alcuni brani dei Beatles, per esempio.
Sì.
Sì, assolutamente sì, perché lui tradusse in lingua italiana, per esempio, Please Please Me, per un giovanissimo Fausto Leali, che io direi, non perdiamoci questa perla a questo punto.
Ce l'ascoltiamo allora, un estrattino di Fausto Leali,
estratto, sì.
Please Please Me.
Che canta Please Please Me dei Beatles.
Tu vuoi che parli un po' l'inglese e che ti dica qualche cosa?
Voglio dire, alla fine è partito da un concetto del no, tu vuoi che io impari l'inglese, quindi ci sta. Ma lo stesso autore, quindi questo Dante Panzuti, scrisse anche la versione italiana di un altro pezzo dei Beatles, che era A Sober Standing There, che venne affidata a Dino e al suo gruppo che si chiamava Kings. Sentiamo un pezzo veloce anche di questo, dai. Passaggio da A Sober Standing There come sulla luna come titolo.
No, ma è incredibile, perché i testi chiaramente evidentemente magari seguivano la cosa della canzone in inglese, che spesso, soprattutto in passato ma anche adesso, no, si può dire un po' di tutto, perché bene o male non sono tanti quelli che si soffermano sul testo, si soffermavano, traducendolo in italiano evidentemente si seguivano quelle che invece erano un pochino le mode dei testi italiani, e quindi si andava su cose completamente diverse poi dall'intento originale della canzone, Marco.
Sì, certo, è proprio l'italianizzazione totale anche del concetto, no? Eccetera. E comunque
ci citano,
questo autore scrisse la versione italiana dei Rolling Stone, pazzesco.
Ci citano, tra poco ce l'ascoltiamo chiaramente quella canzone, ci citano chiaramente Gesù Cri di Dino D'Angelo, versione
sì,
di
certo.
Let It Be, anche quella. Poi, a tal proposito, vorrei ricordare un pezzo firmato Murri Verde, interpretato niente di meno che da Jefferson Airplane. Ho una doppia antologica in cui è presente, ma non ricordo il titolo. Lo andiamo magari a ricercare.
Quella mi sfugge, quella non la conosco. Andiamo a ricercare. Vedi, il Sant YouTube ci aiuterà anche in questa cosa.
Beh, adesso io sono la canzone più difficile da pronunciare. Non ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Prison Calling Nancy Nanciusol di Celentano.
Sì, esatto.
Sì, faccio sempre difficoltà. Ogni volta evito di pronunciarla. Non vuol dire nulla, ma fu un grandissimo successo. Ci citano. E poi ancora anche David Bowie ha cantato in italiano su Space Oddity, Ragazzo solo, ragazza sola. Sì, tra poco insomma l'ascoltiamo. Ora subito Fedez si mette a rifare queste canzoni, ci scrivono, appena le sente lui, grande appassionato di Billy Joe Armstrong. E va bene, Marco, abbiamo citato in tutti i modi i Rolling Stones, quindi a questo punto, se sei d'accordo, potremmo andarceli ad ascoltare.
Sì, sentiamo un'altra grande band internazionale che si cimenta con l'italiano, quindi Rolling Stones con Mick Jagger che canta in italiano Con le mie lacrime.
Il sole sta per tramontare, dei bimbi corona gioca, visi che sorridono ed io son qui. Me così, con la ricchezza io potrei comprare quello che vorrei. Non la gioia semplice, perciò son qui.
Scrivono al 3899 106 600 Marco, sembrano tutti un pochino Polanca come... è vero, un sì, pochino, un pochino
Polanca
sì.
Polanca
o
Rocky Roberts, insomma.
Sì, beh, l'effetto è questo. Anche Nils Dacke ci dicono come versione. Arrivano tanti messaggi, devo dire, con tante proposte anche da parte degli ascoltatori. Tra poco ci torniamo e continuiamo questo discorso che veramente, insomma, sta prendendo tantissimo. È
sì,
molto
sì,
divertente.
Anche perché tra poco abbiamo due chicche da farvi ascoltare. Una, in modo particolare, il brano. Allora, avremo Jimmy Page,
sì.
Led Zeppelin, avete presente? Lo sapevate che è stato sul palco del festival? Sapevate?
Marco, aspetta, ti stiamo...
Robert Plant, il suo compagno d'avventura nelle Zeppelin, prima delle Zeppelin.
Ti stiamo un attimo perdendo, Marco, facciamo così, per cercare di recuperare il collegamento intanto dobbiamo andare in pubblicità. Vi dico che però sono in corso le indagini Radio Terra relative all'ascolto delle emittenti radiofoniche. Nel caso foste contattati telefonicamente, indicate solo e soltanto Radio Rock come la vostra radio preferita tutto il giorno, solo così potrete aiutarci a crescere ulteriormente. Radio Rock è tutta un'altra storia, torniamo tra pochissimo alle grandi rockstar internazionali che si sono cimentate con l'italiano.
Radio Rock Podcast.
Hitting 98, una delle 15 novità di Radio Rock in rotazione ogni mezz'ora. Ancora in collegamento con Marco Biondi. Marco, ci sei?
Ci sono,
eccoti.
Mi senti?
Ti sento forte e chiaro. Arrivano tanti messaggi al 3899 106 600. Ragazzi, sto ascoltando una delle puntate più belle di sempre. Grazie, ci scrive un'amica.
Grazie.
Non dimenticate la versione power metal di una canzone d'amore di Tommy Johansson.
Vero.
Quella...
L'avevamo fatta ascoltare nelle settimane scorse.
Ma sai, certe volte, anche come ascoltando Amico, no? Di Billy Joe Armstrong, effettivamente alcune canzoni che tu non pensi penseresti si possano poi adattare a generi così diversi, le riscopri cantate insomma da altri musicisti e hanno comunque quella vena magari che non ci avevi riconosciuto, capito? Che può adattarsi insomma un pochino a diversi stili, ecco, mettiamola così.
Sì, è vero, ti dà una visione nuova, una visione particolare, no? E spesso forte. Ma io, guarda, io sono rimasto folgorato da Amico dei Green Day. Ringrazio Emilio per tutta la vita perché non la conoscevo. Ah, poi, vabbè, io sono di parte con i Green Day, devo essere sincero, eh? Però proprio perché uno è di parte, se è una schifezza, a maggior ragione, insomma, ti pesa un po' di più, no? E invece mi diverte tantissimo quella canzone.
Ci scrivono Mondo Cane di Mike Patton.
Vero, vero, ne avremo parlato fra poco, infatti.
La versione in italiano di Mad About You, cantata da Sting, che detto tra noi è una ciofeca, vedi, detto tra noi si fa anche un po' difficoltà, no, a dire queste cose, poi ci mandano i video, vabbè, doppiati in italiano.
Il testo italiano era di Zucchero, fra l'altro, se ricordo bene.
Ma poi alcune volte effettivamente, no, lo dicevamo anche riguardo ora un'operazione diversa, quella dei Blu di prima, però col testo di Tiziano Ferro e poi David Bowie, che comunque, no, per la versione italiana di Space Oddity c'è Mogol, cioè dietro ci sono anche dei grandi parolieri certe volte.
Sì, sì, è quello che a volte uno non si spiega. È quello che dice, ma com'è possibile? Cioè, allora, va bene, dobbiamo tornare indietro nel 1969, quindi erano altri tempi e tutto quanto. Però Space Oddity, al di là del testo ambientato nello spazio con Major Tom, la navicella spaziale, il countdown, in realtà David Bowie ha poi spiegato che quella canzone parla di alienazione, no?
Sì.
Parla di solitudine anche, parla a dei risvolti psicologici nel testo importanti. Tanti. Mogol ne ha fatto una storia d'amore fondamentalmente che non c'entrava veramente nulla. Probabilmente si deve essere redento a un certo punto, deve aver un po' capito forse che non era stato un testo clamoroso, tant'è vero che a un certo punto i Giganti, che erano un gruppo degli anni 60 molto famoso, loro avevano cantato Proposta, mi ricordo una canzone chiamata Proposta che era molto forte all'epoca, fecero la cover della versione italiana di Space Oddity, cioè fecero la cover di Ragazzo Solo, Ragazza Sola, ma cambiando il testo completamente. Lo scrisse ancora Mogol, questa volta con un testo sembra un po' più simile al contesto di Space Oddity, e ascoltiamone un pezzetto. Il brano si chiamava Corri Uomo Corri e questi sono i Giganti nella fine degli anni 60.
Questa tua ingenuità nello spazio vuoi portare i sogni tuoi. Guardo il cielo e penso che
salirà.
Sei cantata con questa voce più che baritonale, proprio da basso,
Sì, erano in quattro i Giganti, lui era Enrico Maria Papas, mi pare si chiamasse, era quello con la voce più bassa.
Sentiamo il ritornello, eh?
Gli effetti speciali.
Corri uomo, corri verso il sole, il cielo tu aprirà.
Devo dire, una delle prime domande che viene da fare quando, alcune volte quando si sente queste canzoni, la domanda che nasce spontanea è perché? Cioè, no, perché comunque
perché? Lo sai perché? Perché negli anni 60 era abbastanza normale farlo, e quello è il fatto. Negli anni 60, con la scusa del Sanremo, come dicevamo prima, che c'erano spesso le accoppiate, no?
Sì.
Artista italiano, artista internazionale, era abbastanza normale fare le traduzioni, anche perché poi oltretutto si sfruttavano i successi internazionali per farli diventare successi italiani. Sai, non è come oggi che sai già cosa esce in Inghilterra, sai già cosa esce in America. C'erano dei tempi per far arrivare dei brani in Italia, no? Quindi a volte si giocava d'anticipo con la traduzione italiana sull'originale, o a volte invece si riprendeva un grande successo per farlo proprio e metterlo nel proprio repertorio. Ma Sanremo ha dato l'occasione pazzesca, se ci pensi oggi,
sì,
ad artisti insospettabili di arrivare su quel palco. Noi a Sanremo abbiamo avuto nell'accoppiata cantante italiano, cantante straniero, gli Yardbirds, che all'epoca avevano la propria band. Allora Eric Clapton già non c'era più, aveva lasciato l'anno prima, cioè nel 65, ma nel 66 loro andarono sul palco dell'Ariston con Jimmy Page e Jeff Beck alla chitarra.
Ma veramente?
Ma veramente, e cantavano un pezzo chiamato Puff Boom, che era un brano che cantava anche Lucio Dalla, quindi la copiata era Lucio Dalla e gli Yardbirds. Ce l'hai sotto mano?
Aspetta che la devo andare a ripescare al volissimo questa. Intanto però, eccola qua, l'ho ripescata, te la faccio ascoltare,
Perfetto.
Intro lunghissima.
Sì, veramente.
Eccola che parte.
Cioè, questa è la versione inglese, però.
Sì, 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 è partita quella inglese come versione. Però, insomma, era questa qua, la versione poi rifatta chiaramente a Sanremo. Con queste accoppiate particolarissime, se vai a vedere, insomma, un pochino.
Sì.
Un pochino così, ora ripesco anche quella in italiano. Intanto ci scrivono, ma l'oltraggio di Masini a Nothing Else Matter lo avete già citato? L'abbiamo citato qualche settimana fa. Dicendo che però
sia il top del peggio.
Sì,
forse,
sì,
no?
Sì, dicendo che però rispetto, ricorderai, insomma, l'abbiamo citato insieme anche alla versione di Creep di Vasco Rossi. Dicendo che però quantomeno
giocano, eh.
Sì, 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 Masini quantomeno, insomma, era molto ironica, io immagino, come versione, anche lui non l'avrà presa molto sul serio.
Me lo auguro, però sai, non puoi, cioè la domanda perché nasce a maggior ragione qui, non puoi andare a prendere dei brani così storici, così simbolo, così iconici, no? Sai già in partenza che verrai massacrato, non capisco l'utilità di riprendere quella che ha ripreso Masini e neanche quella che ha ripreso Vasco, erano due brani ormai, come dire, erano delle statue, no? Erano degli imperi viventi a livello musicale, mai toccarle quelle cose lì, anche se sei Vasco. Non lo puoi fare, secondo me.
Comunque, a parte Gesù Credi, Nino, avete nominato, vogliamo parlare della profanazione, sì, di Nothing Else Matter da parte di Masini. Cioè, scrivono in tantissimi questa cosa di Masini e Nothing Else Matter. Stevie Wonder, cover della Ferri.
Scusa.
Dimmi.
Sì, Stevie Wonder, sì, esatto. Stevie Wonder ha cantato tanto in italiano. Fra l'altro, tornando ai Metallica, ricordiamo che nel tour di qualche anno fa loro si divertivano a suonare nei concerti dei brani, a metà, dei brani italiani abbastanza imprevedibili. Fecero
sì,
anche Il Diablo degli Thiba, per esempio.
Sì,
a
sì,
un certo
sì.
punto.
Fecero anche di André, se non sbaglio.
Fecero anche De André, fecero anche, credo, Vasco, se non l'avevo errato.
Sì, è vero. Curiosa de Ma, di De André e pure qualcosa di Vasco fecero. Loro, insomma, spesso lo fanno. Senti Marco, solitamente alle 9.45 passiamo il super classico qui a Radio Rock.
Sì.
In un certo senso ne passiamo uno anche oggi di David Bowie, che è un suo super classico,
sì,
anche se in una versione un po' diversa.
Beh, ne abbiamo parlato, una puntata che parla di questo argomento non può prescindere da Ragazzo Solo o Ragazza Sola, col testo di Mogol, la versione italiana di Space Oddity con la voce di David Bowie.
Thank you. d'amore e tutta piena la città. No, ragazza sola, no, 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 stavolta sei un errore. Non ho perso solamente un grande amore, ieri sera ho perso tutto. Serve la mia mano per nuotare. Grazie, ma stasera io vorrei morire. Perché sai, negli occhi miei c'è un angelo che ormai non vola più, che ormai non vola più, che ormai non vola più.
Leggo Marco qualche messaggio sulla coda proprio di questa canzone, qualche vai, messaggio vai alla rinfusa di quelli arrivati. Ci scrivono straziante, non so se
sì, straziante sì, è una tristezza infinita, dai.
Sì.
Ridevo da una parte che ci sono dei momenti della canzone in cui gli hanno riempito a Bowie le parole piene di R.
Sì.
Non sono semplicissimi da pronunciare, soprattutto se sei di lingua inglese.
Oh, in questo caso la domanda è why David why? Ci scrivono,
esatto.
Ma perché stravolgere il testo di Space Oddity però, ci scrive qualcuno lamentandosi. Hai perduto certamente un grande amore, ma chi era il paroliere? Un avvocato? No, era Mogol, pensate, non era un avvocato. Oh, poi c'è chi ci manda la foto del vinile di Ragazzo Solo, Ragazza Sola, dicendo adesso il singolo vale circa un migliaio di euro, questo vinile, insomma, quindi
Se originale dell'epoca, nella prima stampa italiana, sì, ha un certo valore, assolutamente sì.
Poi sentiamo ancora messaggi 3899106 e 600.
Buongiorno Marco.
Buongiorno.
Ma all'epoca, al di là degli obbrobri che abbiamo fatto noi italiani, ma all'epoca il mercato comunque italiano dei dischi era florido. Basti pensare che, se non sbaglio, Presi in Colli National Geo, che lì la prima settimana che è uscita vendette qualcosa come 300.000 copie. Cioè adesso uno, se sogna tutta la carriera, dai, vende 300.000 dischi. Quindi stiamo a parlare che comunque il nostro era un mercato importante.
Poi ancora Perdere l'amore, cantata da una cantante canadese, Lara Fabian forse, non vorrei sbagliare, non ci citano il nome, sì, poi lo citano anche dopo. Poi quanto all'origine italiana dei rocker, vorrei ricordare Brian Johnson, non tutti sanno che ha origini italiane, più precisamente di Rocca di Papa.
Vero.
Rocca di Papa, ma veramente?
Vero. Sì,
sua madre
sì.
Si chiamava Esther De Luca ed era di Rocca, tra l'altro si può vedere un video su YouTube in cui ai tempi del lockdown faceva gli auguri ai cittadini di Rocca di Papa e Frascati, dove risiedono i suoi parenti.
Anche lui venne in Italia e andò a visitare il paese, fra l'altro.
Poi ancora, anche Stallone, se non sbaglio, cambiando proprio genere, andando, cioè lui è di Cerignola, vicino Bari, se non sbaglio. Nessuno o in pochi sapevano chi erano gli Yardbirds, e forse anche Lucio Dalla, ci scrive Mario.
Sì, probabile.
Sì, beh, erano anche periodi nei quali, insomma, chiaramente magari arrivava la casa discografica che ti diceva canta con lui, e insomma penso che poi...
Ah sì, Sanremo è sempre stata una bella vetrina per lanciare artisti sia italiani che internazionali, no? Infatti funzionavano molto gli artisti internazionali che poi pubblicavano spesso e volentieri la versione italiana anche nel loro paese d'origine.
Sì.
È successo molto spesso, da lì anche la diffusione della popolarità di Sanremo nel mondo.
Poi ancora ci scrivono sì, Nothing Else Matter, lo scrivono in tantissimi, c'è anche Marco,
ha lasciato il segno quella versione.
No, sì, veramente. Beh, perché penso, cioè, se abbiamo definito, qualcuno ha definito straziante in qualche modo, insomma, questa versione di Ragazzo Solo, Ragazza Sola, quella lo è in un altro, mettiamola così. C'è anche Marco Conidi che canta Springsteen, Un passo via da te, traduzione di One Step Up. Anch'io, sai, questa non l'avevo presa. Poi vabbè, ci citano insomma ancora Gesù Cridi, Nino Danzo, diciamo che sono le due canzoni più citate, ma sono... insomma, diciamo che Ragazza Solo di Bowie si può ascoltare. Quelle sono delle versioni un po' più così, insomma, ecco, a ridere, mettiamo, goliardiche.
Sì, allora... Esatto. Adesso chiuderemo fra l'altro con una chicca che riguarda Robert Plant. Prima però volevo far ascoltare un frame, Marco,
sì,
delle Supremes, perché nel mondo soul dell'epoca spesso e volentieri gli artisti soul avevano calcato il palco di Sanremo o comunque avevano tradotto in italiano delle canzoni molto famose in America. Le Supremes, per esempio, erano forti del successo di You Can't Hurry Love, che noi qua ricordiamo anche per la versione di Phil Collins degli anni 80, insomma un brano, un evergreen, insomma, ormai. Pochi sanno forse che le Supremes c'era la versione italiana di You Can't Hurry Love chiamata L'amore verrà. E guarda che non è male, Marco, prova a sentirla.
Però
nell'era del tucci, del tucci.
Tucci, tucci, sai che non è male per nulla. Comunque quanto ci piaceva l'amore, cioè, anche se una canzone non parlava d'amore, in qualche modo andava inserito dentro, per forza.
Quindi anche Diana Ross ha cantato in italiano, vedi?
Oh, abbiamo scatenato, poi un giorno lo riprenderemo magari o ne parleremo più tardi, la cosa degli attori. De Niro e abruzzesi ci scrivono: buongiorno, sono Antonio, no Marco Muscarà, Stallone è il nonno di Gioia del Colle, no di Cerignola, perché di Cerignola è Massa, ex pilota della Ferrari. Ciao pure a Marco Biondi Grandi. E poi ciao, sono Marco da Roma, volevo suggerire sempre David Bowie nel blu dipinto di blu. Sì, di versioni di nel blu dipinto di blu ne esistono una valanga, anche queste molto molto particolari. Però Marco, noi siamo in chiusura, anzi un pochino in ritardo, dovremmo riprenderlo prima o poi questo argomento, prometticelo.
Lo riprenderemo, sì, anche perché c'è tanto materiale ancora da ascoltare. In chiusura però una chicca per i fan del rock, per i fan dei Led Zeppelin, per i fan di Robert Plant, che sono tanti, insomma. Robert Plant ad inizio di carriera, quindi stiamo parlando di quando lui aveva 19 anni, mm-hmm. e quindi prima di formare Led Zeppelin, non aveva ancora registrato nessun brano, nessun disco, ok? Lui era sotto contratto con la CBS, che aveva trovato in lui, la CBS è la casa discografica, aveva trovato in lui un talento da lanciare, e la CBS restò colpita da un brano che partecipò quell'anno, siamo nel 1967, al Festival di Sanremo, cantato da Ornella Vanoni. Ok? Quindi voi immaginatevi un brano cantato da Ornella Vanoni che a tutto un tratto viene messo in bocca a Robert Plant. Il brano era La musica è finita, che è una canzone famosissima in Italia ancora oggi, no? Che ci ricorda quel periodo, cantato da una grande interprete come la Vanoni. Il brano tra l'altro era stato scritto da Franco Califano e Umberto Bindi, quindi immaginate un mondo: Franco Califano, Umberto Bindi, Ornella Vanoni, tutto questo viene preso, tradotto in inglese e va nella voce di Robert Plant. Ragazzi, io non la conoscevo questa canzone, che prende il nome di Our Song, quindi col testo tradotto in lingua inglese, ma sentite Robert Plant nel 67 cosa ha cantato, e questo brano fu un flop, fra l'altro, che ha venduto sul mercato soltanto 800 copie in Inghilterra, quindi un inizio di carriera tremendo da dimenticare. Meno male che poi ha continuato, però questa canzone a me fa venire i brividi, onestamente.
Oh Marco, con questa ci salutiamo e ci diamo appuntamento a lunedì prossimo.
A lunedì prossimo, esattamente. Ciao Marco, ciao Radio Rock, ciao a tutti. Ciao a tutti.
Our song, we used to call it our song. It helped us say hello one. It made us fall in love. Became just a little bit sad, but it didn't seem to matter. Even when I kissed you, I couldn't please you. Oh, and then all at once our love was gone. All you left me was our song. Every time I that song I could cry. Now we don't belong. No, no, no. We said our goodbye. I'm still wondering why. Oh yeah, with those tears in my eyes. Oh, oh, our love started like a song.
Il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.